Luca Mauceri, Gisela Carmona Galvez. Era troppo bello se si andava avanti così, e invece vi tocca. Anche perché è colpa vostra che dovevate preparare qualche altra cosa insieme, in questo modo si andava fino alla fine, invece no.
A proposito, sai, siccome già stamattina mi è capitato,
questo forse sì, utilizziamo questo, aspetta. Eccolo.
Siccome già stamattina mi è capitato due volte che mi hanno chiesto una cosa, allora adesso mi è tornata in mente e allora la devo dire adesso, è rapida, perché tu hai detto, dice, adesso vi tocca e quindi c'è l'aspettativa, che succede adesso? Cosa? E allora quindi ritorna giusta la storia di Giufà, questa maschera siciliana simpaticissima e furba, che un giorno, a proposito del cosa vi diciamo adesso, sale sulla torre più alta della città, spalanca le finestre e grida «Popolo!» Tutti si fermano. «Sì! Sapete quello che vi racconterò oggi?» «No!» «E se non lo sapete, non lo saprete mai!» E se ne va. Il giorno dopo, Giufà sale sulla torre più alta della città, si affaccia, spalanca le finestre, «Popolo! Sì! Sapete quello che vi racconterò oggi?» E il popolo questa volta dice «Sì! E se lo sapete, che ve lo dico a fare?» E se ne va. E allora il terzo giorno il popolo si mette d'accordo, dice «Adesso lo freghiamo a Giufà, quando farà la sua richiesta, metà di noi dirà sì, metà dirà no e così lui sarà fregato». Lui sale sulla torre più alta al terzo giorno, spalanca le finestre, grida «Popolo! Sì! Sapete quello che vi racconterò oggi?» E metà dicono «Sì!» L'altra metà dice «No!» E Giufà risponde «E allora quelli che lo sanno lo spieghino a quelli che non lo sanno».
La prima domanda che voglio farvi è, chiederei per cortesia di mandarmi le immagini qua, perché faremo vedere alcune cose di loro che si esibiscono in altri momenti. È la stessa domanda che alla fine dell'audizione viene fatta a Billy Elliot, e cioè che cosa succede, cosa provi nel momento in cui sei su un palcoscenico, nel tuo caso Luca abbiamo già un po' apprezzato, per suonare, per recitare, stasera ho scoperto anche per cantare, non ti avevo mai sentito cantare.
Per diletto, senza troppo impegno.
E allora, quale risposta avresti dato?
Alla risposta di Billy Elliot, quale risposta avrei dato? Sicuramente all'inizio sarebbe stato uguale, non lo so, e su questo saremo d'accordo. No, ti posso dire cosa sento oggi, che non è quello che sentivo ieri. Dopo un percorso, dopo aver fatto anni di lavoro, di ricerca su me stesso, su e giù dal palco, sono arrivato forse ad acchiappare qualcosa di questo percorso, di questo senso, perché spesso il percorso artistico ti succhia la vita, ti succhia il tempo, e allora quella poesia che recitavo non ha più senso, perché in realtà tu sei sempre a rincorrere il nuovo spettacolo che devi fare, e in questo meccanismo perverso cominci a perdere una cosa che si chiama cuore, una cosa che si chiama anima, e rischi di fare il vuoto dentro di te. E invece no, se poi ti metti in ascolto, già che come hai detto tu l'arte è preziosa, serve, io sono sempre stato convinto del fatto che l'arte sia uno strumento di trasmissione, e non lo dico per spararmi le pose, ma veramente sento che un artista è un messaggero, è un tramite, è un sacerdote tra qualcosa che arriva da su e qualcosa che viaggia verso giù. L'ego in realtà c'è, perché nel momento in cui sei su un palco ci sei come persona e ci devi essere con l'energia, con l'anima. Però se ti metti in comunicazione con qualcosa che arriva da su e lo senti, lo fai scendere dentro di te, lo regali e lo doni, e da lì ti ritorna indietro attraverso una risata, un applauso, un silenzio, una lacrima, ecco, tu in quel momento hai compiuto un vero e proprio miracolo. E allora dici, come ti senti quando danzi, quando suoni, quando... Mi sento in comunicazione con qualcosa che viene da qualche altra parte, con qualche altra cosa che viaggia di lì, con qualcosa che ritorna qui, e sento che in quel momento, come dice lui, non esisto più, io sparisco, ma ritrovo un senso in questa assurdità. Non ci sono, ma ci sono veramente tutto nel momento in cui sento che, come si diceva oggi, siamo tutto, siamo tutti. Allora ritrovo tutte le particelle, sono una foglia, sono un albero, sono un attore, sono una donna, sono un uomo, sono un bambino. Tutto per quell'attimo, per quei 5 minuti, poi fuori finito non è che si diventa altro, però c'è quell'incantesimo che succede sul palco, ma il palco è un simbolo, perché noi potevamo farla in giardino, potevamo farla nella caffetteria, per me sarebbe stato uguale, poi non so Gisella, ma per me sarebbe stato uguale se questo è il Teatro Argentina di Roma oppure l'Auditorium di Romena. Ecco, sparisce anche questo. Poi alla fine del viaggio io ritorno indietro e dico: allora sì, ho cantato, ho fatto questo, lei ha ballato, ma in quel momento c'è il viaggio, tu parti, ti metti in ascolto, in navigazione, accade qualcosa di meraviglioso che serve. Che serve perché è uno dei tasselli preziosi che costruisce una realtà migliore, un mondo più pieno di luce, un ascolto più denso delle persone, che probabilmente fa vibrare anche quelle parti segrete che, come delle membrane di un microfono, stanno lì ferme, poi ci soffie, cominciano a produrre un suono. Boh, questo.
Senti, una volta ti ho domandato che cosa, in cosa ti senti rappresentato meglio, se nel fatto di comporre e di suonare musica, se nel fatto invece di recitare. Tra l'altro noi abbiamo fatto un'operazione di par condicio. L'anno scorso Luca è venuto a suonare, quest'anno, stasera, verrà invece a recitare. Quindi lo conosceremo in tutti e due questi aspetti. Oggi pomeriggio è stato un inserimento che abbiamo voluto fare in un secondo tempo. Ma e magari diccelo anche, però mi interessava molto capire anche come fruitori, perché la musica è fondamentalmente silenzio, la parola invece è comunicazione, messaggio. Allora, per te qual è il momento della musica, cioè del silenzio, e come lo riconosci da quello che invece è il momento della parola, cioè della comunicazione?
Bella domanda, molto, molto complessa. Ti posso dire che da sempre, o quantomeno da più di 10 anni, io sento che la mia musica è molto teatrale. E quando faccio teatro, il mio teatro è molto musicale. Quindi inevitabilmente le cose hanno cominciato ad incrociarsi e adesso sono a un punto in cui è difficile distinguere. L'attore che parla, sì, sto parlando, ma in realtà c'è una musica dentro di me che sta viaggiando. Il musicista che suona sta suonando, ma quelle note sono parole che stanno viaggiando, che magari anche in un pezzo strumentale, non è un caso che io faccio spesso musica strumentale, non tanto cantata, perché è un modo di parlare in un linguaggio, cioè abbattere il linguaggio, questo ostacolo dell'italiano, inglese, francese, arabo, ma viaggiare direttamente all'anima, alla risonanza, alla vibrazione. Quindi sì, c'è la parola, perché il teatro spesso e volentieri si fa di parola, non è detto, però principalmente c'è questo ostacolo della parola che io devo dire, tu devi decodificare. Però per me teatro è, cioè, anche suonare un brano e lasciare che un paesaggio esploda dentro le persone, per me quello è teatro a tutti gli effetti, anzi forse è ancora più vero di una storia che io racconto, che può essere divertente, ma se io riesco a parlarti senza una parola e ci capiamo, penso che è un altro piccolo miracolo che avviene.
Senti, qual è il riscontro più importante?
Gisella non dice niente.
Sì, adesso ci arriviamo. No, purtroppo Gisella, ti tocca anche a te. Ma qual è il riscontro più importante per te come artista? Una serata che chiude il suo cerchio avendo avuto senso, quando accade?
Ti potrei rispondere con una frase con un inizio di frase di Guido Ceronetti, che è mio maestro e con cui lavoro da 15 anni. Lui dice: a un certo punto ci sono nella vita ricompense vertiginose quando uno o due paia di occhi incantati ti guardano per almeno un minuto, e allora tu in quel momento vorresti avere per loro 100 anime e 100 cuori da dare. Ecco, se dopo uno spettacolo, dopo un concerto, ci sono stati almeno un paio d'occhi incantati a viaggiare con me e con noi, e se anche un solo spettatore si alza dalla sala, va via con un punto di domanda, con un pensiero, con una speranza in più, il piccolo passo è stato fatto. Io sono contento così, non mi interessa la folla, ma se uno solo viene toccato è già una rivoluzione.
Grazie.
Grazie.
Qui ti vediamo tra l'altro, poi passiamo a Gisella, ti vediamo tra l'altro nell'ultimo spettacolo teatrale che hai fatto, qui sei un soldato della prima guerra mondiale, vero?
Questa è stata l'ultima produzione fatta al Piccolo di Milano, La Grande Guerra, si intitolava Quando il tiro si alza, che abbiamo replicato proprio pochi giorni fa a Mantova al Festival della Letteratura. Un collage di pezzi drammatici, di canzoni, ecco, in questo caso ero un soldato che recitava un testo e nel frattempo veniva incatenato da una danzatrice che simboleggiava la guerra e che pian piano lo incatenava e lo trascinava poi via verso il suo destino atroce. Sì, anche se non lo dovrei dire avendolo fatto io, però è un grande spettacolo, è stata veramente una bella cosa. Sì, sì.
Eccolo Luca. Ecco lei. Ecco Gisela. dove si prendono le foto non si può dire, tanto è accessibile a tutti, tutti lo possono. Bellissima questa foto.
La Sylphide, un balletto molto etereo. Tocca a me.
Tocca a te fare Billy Elliot. Finisce l'audizione, chissà quante ne hai fatte le audizioni.
Neanche tante.
No.
Neanche tante, sono arrivata a Firenze per caso, dopo un mese di Interrail per tutta Europa.
Perché tu sei, specifichiamo.
Sì, io ora come sentirete ora che parlo, sono spagnola di Barcellona, quindi scusate il mio italiano. E sono capitata per caso qui a Firenze.
Avevi?
18 anni. Dopo un mese di Interrail con lo zaino a cercare lavoro. E sono capitata qua e ho fatto questa audizione e sono arrivata alla seconda classificata. Quindi sono rimasta ben 17 anni, ora 17 anni. Una vita.
Finisce l'audizione, quella in cui arrivi seconda, nessuno ti fa quella domanda, te la facciamo ora 17 anni dopo. Che cosa senti quando danzi?
Tante emozioni che mi prendono lo stomaco e mi strappano le viscere. Sono dalla paura alla emozione, alla gioia. Tanti sentimenti e grazie comunque alla danza che tramite i ruoli che ti fanno fare ti trasportano a destra a sinistra, sei una Giulietta, poi sei appunto qui è il Mago di Oz, quindi sei Dorothy in un passo a due d'amore. Tante cose, dall'odio, quando devi fare i ruoli che devi diventare cattiva, a dolce, eterea, a pesante, un ruolo come la Sagra della Primavera di Neumayer, bello terreno, tante cose mescolate, non saprei come trasmettervi tutto questo.
Ma tu eri la bambina che voleva fare la ballerina oppure questo sogno è venuto fuori più avanti, strada
facendo?
Allora,
io ho iniziato ai 4 anni perché avevo i piedi piatti, mia mamma pensò che la cosa migliore da fare era la danza, giusto per lavorare i piedi, e da lì sono rimasta, ho iniziato a fare la mia carriera che sono 7 anni lì in Spagna, 7 anni di studio, andavo la notte a studiare perché mia mamma mi diceva gli studi non li devi lasciare, quindi passavo 7 ore di studio di danza e poi la notte fino a volte 1 del mattino, addirittura 12:15, 12:30 studiando a scuola.
Ecco, che cosa vuol dire fare la vita della ballerina, poi della prima ballerina? Dal punto di vista proprio delle abitudini quotidiane, cosa significa? Quali sono i sacrifici che si devono fare?
Tanti, e me ne rendo magari conto ora che praticamente ho smesso. Ti alzi la mattina e inizi la tua giornata di allenamento e sono ben 7 ore di prove, provi un balletto e lo riprovi tutti i giorni per arrivare a un minimo di perfezione, anche di fronte sempre a uno specchio che ti guardi in continuazione. Se le cose le fai bene, non le fai bene, raggiungere un equilibrio tra la tecnica e l'anima, perché anche ballando devi tirare fuori la tua anima, non siamo atleti.
Una volta mi hai detto che un tuo insegnante ti diceva che in scena dovete dimenticarvi di avere un peso, qualcosa del genere.
Devi dimenticare quello che sei, in quel momento devi essere il ruolo che sei. Cambi te stessa per un ruolo.
E dal punto di vista proprio della leggerezza, però anche.
Anche. Noi balliamo spesso con le punte, quello è un sintomo anche di leggerezza, di etereo. Dobbiamo essere piume, anche se c'è un grosso sacrificio. grande dolore avere le punte nei piedi. Devi far finta che non soffri, invece soffri, però è più forte di noi. È una malattia, diciamo così.
Senti, cosa alimentava in questi 17 anni, tutti i giorni, l'idea di fare 7 ore, magari per sistemare appena uno spettacolo che era già quasi perfetto?
Sicuramente la passione da arrivare a sentire delle cose che magari non si sentono tutti i giorni, nelle giornate quotidiane. Poi sono diventata mamma, quindi è stata ancora più dura, perché le notti non dormivo, insomma, ti dovevi alzare comunque e dare il tuo massimo, ecco.
Però questo ci dice anche che non hai voluto rinunciare alla tua completezza di donna, infatti, per la tua carriera.
Infatti sono diventata anche mamma presto, 26 anni, è stata una mia scelta. Quando tutti mi davano per spacciata, io ho detto no, ora arrivano le cose migliori, e così è stato. Infatti sono diventata prima ballerina dopo aver avuto le mie due figlie. Tenacia tutti i giorni, un lavoro non solo mamma, anche ballerina. È stata dura, anche perché purtroppo le mie due figliole non hanno dormito mai, mai.
Però è bello averle qui davanti che ti guardano. Ti ammirano.
Essere mamma tira fuori anche dentro di te tante cose che magari le ballerine che non hanno questa esperienza non conosceranno, non sapranno che cos'è.
Anche il marito Massimo, che anche lui è qua, ballerino. In questo senso, l'essere coppia e vivere questa dimensione, che cosa ha significato per te?
Una casa da pazzi. Fortunatamente poi ha smesso presto, perché lui aveva mal di schiena, quindi a forza d'alzare ballerine. Fortunatamente ha smesso presto, anche perché si ballavamo insieme e si litigava spesso. Non bisogna mai ballare in coppia. Poi grazie che mi ha lasciato il mio spazio per poter comunque essere ballerina, perché se non ci fosse stato lui sarebbe stato molto più duro. Per andare a prendere le bambine, per magari alzarsi la notte, per darmi sto spazio delle ore di allenamento, perché è importante, non puoi perdere un giorno. Mai, mai. È una lotta continua.
Per poi raggiungere questa bellezza e questa leggerezza, c'è un personaggio o un momento della tua vita professionale, della tua vita artistica, che è stato particolare, che ci vuoi ricordare?
Sicuramente i ruoli romantici sono il mio forte. Diciamo, ognuno ha i suoi ruoli. Mi piacciono tutti, perché mi piace tutta la danza, dal contemporaneo al classico. Però specialmente mi piacciono i ruoli romantici, come la Sylphide che abbiamo visto, come Romeo e Giulietta, Giselle, dove c'è una storia di peso. A me piace sentire, sono molto... Se devo toccare, tocco, se devo sentire, voglio sentire, annusare. Mi piace tutti quei ruoli che ti portano a essere qualcosa che non sei tutti i giorni.
Devo dire una cosa, faccio un po' fatica in questo momento, ma è importante, perché noi vogliamo prendere questi giorni per essere poi testimoni attivi in quello che viviamo. Sono partito in questo incontro dicendovi che l'arte è importante, è preziosa, molto più di quanto noi crediamo, perché ci fa fare quel salto di qualità, quel passo oltre che altrimenti non ci riuscirebbe. Oggi l'arte in Italia è molto sacrificata, molta messa ai margini, e spesso per coprire errori che non riguardano assolutamente gli artisti, ma amministratori e politici che hanno dissipato, però poi il prezzo lo pagano gli artisti. Pochi mesi fa, notizia di cronaca, chiude il balletto del Maggio Fiorentino, una delle più grandi e importanti compagnie di danza, credo, d'Europa. E per questo Gisela oggi non lavora. Ecco, mi sembra un'enorme ingiustizia verso gli artisti è un'enorme ingiustizia anche verso tutti noi. Dobbiamo essere vigilanti anche su queste cose che non riguardano magari la visita in ospedale, ma che riguardano invece la qualità della nostra vita e del nostro futuro. E quindi mi piaceva tanto l'idea che Gisela, che da qualche mese ha smesso di ballare, pensate che regalo ci ha fatto, si è rimessa in movimento per noi. Questa è la tua squadra.
Questa era la compagnia e dopo questo c'è stato proprio il grande crollo. Il grande crollo. Guarda, mi fa un po' di... Ecco, si parlava di emozioni e mi fa un po' male anche questa cosa. Non solo per me, anche per magari tutti i bambini che vogliono diventare ballerini, no? Perché esiste...
Certo.
Uno può lavorare... Sicuramente non in Italia, ecco, ora com'è, ora bisogna andare all'estero, è una grande tristezza.
Senti Gisela, io voglio sperare che oggi, che tu ci hai fatto questo enorme regalo, l'hai fatto a me, l'hai fatto a Luca,
fatto
a tutti noi, significhi qualcosa, abbia un segno, anche un segno che, come dire, superato... Superate anche i mesi in cui comunque dentro di te hai dovuto fare i conti con questa nuova realtà, che, boh, che significhi qualcosa, magari apra delle prospettive diverse. So che tu non hai ancora pensato a quello che...
Sicuramente mi vorrei dedicare all'insegnamento, anche perché ho avuto qualche esperienza, ho visto che è una cosa che mi piace, trasmettere tutto quello che ho imparato dei vecchi maestri che ho avuto, dalla Therapus, da Florence Clare, dell'Opera di Parigi, tanti, tanti... Poter dare quello che io ho avuto e mi hanno voluto dare, perché non tutti poi vogliono dare. Ti trovi coi maestri che sono, tengono le cose per se stesso perché penso siano irrisolti, ecco. Se non altro non sono irrisolta, ecco. Avrei voglia di poter trasmettere tutte queste cose che ho imparato.
Luca, io ho fatto il galeotto, nel senso che vi ho fatti incontrare artisticamente, diciamo che vi siete incontrati fisicamente oggi.
Ci siamo riconosciuti,
Gisela ha provato a dare un corpo a una tua musica. Tu chiaramente eri impegnato a suonare, però...
Con il terzo occhio la guardavo.
Ecco, e come ti è sembrata?
Meravigliosa. E la musica non mi è sembrata la stessa. Il momento in cui la danzavi tu era più tutto. E, oltre alla dimensione live, che chiaramente già crea qualcosa, ma vederla, percepirla nel movimento, mi sembrava la realizzazione concreta di uno spartito. Le note che si alzano dallo spartito e cominciano a volare nell'aria.
Io penso che una delle cose più belle che capitino qui a Romena è ricevere questi regali. Il regalo di Luca ormai è un regalo permanente, perché lo coinvolgiamo tante volte e lui si presta con libertà, con gioia, e poi noi abbiamo questa comunicazione incredibile per cui pensiamo una cosa e poi va a intrecciarsi. Io devo farvi questa confidenza, vi rubo gli ultimi 5 minuti. Che la musica quando arriva veramente ti fa volare, ti fa andare oltre. Io l'ho raccontato in un articolo anche sulla nostra rivista. Luca mi ha permesso di scrivere un libro. Io ho ricevuto da lui in regalo un album, c'era la sua musica, ho cominciato a metterla e ascoltare la sua musica mi ha portato a incontrare la persona su cui dovevo scrivere il libro. Per cui io quel disco lo portavo sempre con me quando dovevo scrivere, quando non ce l'avevo era un guaio.
Astinenza.
Questa è la bellezza della musica, che ti fa andare in posti dove non avresti immaginato di essere. Una musica dell'anima come quella che compone Luca. E poi il regalo che ci fa Gisela, io non, come dire, istintivamente, sapendo che lei faceva questo lavoro, avevo voglia di vederla all'opera. Non ho pensato al fatto che lei ricominciava a ballare apposta per noi, ha tirato su queste coreografie proprio per questo momento. Mi sembra un dono meraviglioso e quindi io vi devo ringraziare, ci avete fatto un regalo stupendo.